Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellule. Diciamo subito che ci vogliamo bene. Nel Signore Gesù ci vogliamo bene. Posso chiedervi di darvi un bacio di accoglienza, proprio per dire alla gente, dirlo tra noi, ci vogliamo bene, perché c'è il Signore in mezzo a noi. Su coraggio, entriamo allora nel tema di questa nostra di questo nostro incontro. Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 1:13. Paolo si trova ad Atene e non può andare dai cristiani di Tessalonica. Ha paura che la giovane chiesa possa soccombere alle tentazioni e così invia un suo stretto collaboratore, Timoteo, al quale è particolarmente affezionato, e oltre a chiamarlo fratello, lo chiama collaboratore non solo suo, ma di Dio stesso. Timoteo va per rendersi conto della situazione e poterne così informare Paolo. Di ritorno, Timoteo riferisce all'apostolo che la fede dei Tessalonicesi è forte e tra loro regna l'amore fraterno. Ciò però non toglie che la fede debba diventare più robusta. Vediamo anche la preoccupazione di Paolo di non abbandonare i nuovi cristiani. Il pastore deve vegliare sul gregge perché non venga meno nelle prove. Leggiamo il testo ed entriamo con l'aiuto dello Spirito Santo nel vivo della parola. Vieni, Spirito Santo, e riempici di forza, di gioia, perché possiamo capire la tua parola. Vediamo allora i versetti 1 e 2. Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede. Vedete, Paolo è dibattuto tra il rischio di restare solo ad Atene e il desiderio di sapere come andavano le cose a Tessalonica. E infatti dagli Atti degli Apostoli, Atti 17:15-16, sappiamo che Paolo sta predicando ad Atene. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. E Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé a vedere la città piena di idoli. Atene era il centro spirituale dell'ellenismo pagano. C'era perfino un altare al Dio sconosciuto. E qui Paolo dirà agli ateniesi che viene a predicare quel Dio che loro non conoscono, Gesù, morto e risorto. A questo punto gli ateniesi lo prendono in giro e lui va da Atene a Corinto, mandando però il suo collaboratore Timoteo a Tessalonica. Timoteo, fratello e collaboratore, per avere notizie dei cristiani di Tessalonica. Cercate anche voi di valorizzare la figura dei vostri collaboratori, dei vice leader, di ogni cellulina. Paolo dice una cosa bella qui: non potendo resistere. Lui non può resistere, vuole sapere che cosa stanno facendo i cristiani di Tessalonica. Ha un'ansia pastorale, vuole notizie della fede dei tessalonicesi. E l'assenza alla sua comunità deve essere stato un peso forte. Paolo forse pensava che i suoi amici di Tessalonica si fossero lasciati prendere dallo sconforto e non fossero così riusciti ad essere stabili nella fede. Com'è bello quando i vostri animatori mi vengono a dire che state tutti uniti nella preghiera, nell'ascolto. Allora poi qui voglio proprio farvi una domanda. Tu animatore, cosa fai per rendere più forte la tua cellula? La vuoi forse lasciare? E voi, celluline, volete abbandonare la parola perché siete pochi? No, non così, non così. Siate forti, innamorati, ferventi nella fede. Vediamo adesso i versetti 3 e 4. E perché nessuno si lasci turbare in queste prove, voi stessi infatti sapete che questa è la nostra sorte. Infatti, quando eravamo tra voi, dicevamo già che avremmo subito delle prove, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. Paolo qui ci dice che le tribolazioni non capitano casualmente, ma rientrano in un disegno di Dio. Come Cristo ha sofferto, così pure noi. Sì, noi partecipiamo del destino stesso di Gesù, morto e risuscitato. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sempre lamentarci? Allora, vogliamo capire che anche la sofferenza è un dono per crescere nella fede? Così anche negli Atti, a capitolo 14, versetto 22, dice: confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Allora mettiamo in conto le tribolazioni, predisponiamoci ad affrontarle e a superarle. È così, figli cari, ci sarà sempre la tentazione: non posso venire in cellula, non posso andare alla cellula perché c'è qualcosa, c'è qualcuno, c'è questo che mi dà fastidio, aspetto qui, aspetto lì. No, state attenti, superiamo queste prove. Entriamo allora nel versetto 5. Per questo, dice Paolo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servito a nulla. Ritorna qui ancora il motivo di non poter resistere. Guardate, l'apostolo vuole sapere come va a Tessalonica e gli preme sapere tutto questo. Gli preme sapere, per questo ha mandato Timoteo. Ha paura che la tentazione non sia stata superata dai fedeli. Il tentatore qui è Satana. Attenti, attenti. Il demonio non vuole che noi ci attacchiamo al Signore. Il demonio viene per tentarci. State attenti, figli carissimi. Attaccatevi alla parola del Signore. Leggete la parola, amate la parola, studiate la parola. E adesso andiamo ai versetti 6 e 8. Ma ora che Timoteo è tornato, ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che voi conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazione, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ora sì, ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. È bello il ritorno di Timoteo, che porta buone notizie, questo evangelizzestai, che ricorda L'Evangelium di Dio. Sì, Paolo è pieno di gioia nel sentire che i tessalonicesi si sono mantenuti saldi nella fede nonostante le tribolazioni. Paolo viene consolato. Anche voi, celluline ed animatori, siete consolati da Dio. Coraggio, non abbattetevi, non siate tristi. Dio c'è, Dio ci consola. E così nel Salmo 107, nei versetti 19-20, dice così: nell'angustia gridarono al Signore ed egli li salvò dalle loro angosce, mandò la sua parola e li fece guarire e li salvò dalla fossa della morte. Ci vuole più fede, ci vuole più abbandono a Dio. Tu lo fai? Vi faccio ancora notare al versetto 8, dice: ci sentiamo rivivere al sentire della fede dei tessalonicesi. Paolo rivive ed esorta a rimanere saldi nella fede. Scusatemi, figli e figlie carissimi, quando faccio il plenum di cellule, io vi invito caldamente ad essere forti, a rimanere saldi nella fede. Vorrei vedervi così tutti quanti e poterci consolare a vicenda e rimanere così veramente saldi nell'amore di Dio. Sarà il 1° dicembre che faremo il plenum delle cellule, ed è un martedì come ormai facciamo da tempo. Entriamo allora nei versetti 9-10, quando dice: quale ringraziamento possiamo rendere riguardo a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza notte e giorno chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Vedete, Paolo si è pieno di gioia, e questa gioia viene accompagnata però dal clima di preghiera. Notte e giorno, con insistenza, chiediamo a Dio di vedere il vostro volto. Notte e giorno, così anch'io prego per voi anche la notte, e così anche voi pregate fra di voi, perché senza preghiera ci si arrende subito, senza preghiera viene meno l'evangelizzazione. Viene spontaneo allora chiederci: preghiamo noi notte e giorno? La preghiera deve essere costante, perseverante. Questo fa Paolo, questo fa il presbitero, questo fa il vescovo, il laico impegnato. Vi faccio questa domanda: quanto tempo dedico alla preghiera? La preghiera ci deve accompagnare. Entriamo adesso nei versetti 11-13 della lettera. Voglia Dio stesso, Padre nostro e Signore nostro Gesù, guidare il nostro cammino verso di voi. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro amore per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Ecco, vi sono queste due preghiere di invocazione: la prima rivolta al Padre e al Figlio, e la seconda preghiera rivolta solo al Figlio. Preghiamo perché ci faccia crescere nell'amore, dice Paolo, sia all'interno che all'esterno. Quindi anche noi preghiamo perché possiamo crescere all'interno della comunità, della cellula, ma anche al di fuori, nei confronti di tutti. La carità allora si esercita prima dentro la comunità e poi deve estendersi a tutti gli uomini. Dobbiamo essere santi. E come fare? La santità è frutto della carità fraterna. Chiediamoci, io faccio di tutto perché vi sia più accoglienza e fraternità, sia nella parrocchia che nella mia cellula. Se una persona non si sente accolta, voi capite, non viene più. E allora la vostra evangelizzazione deve svolgersi fuori. Dovete dire all'altro, Dio c'è, venite, Dio c'è. Diamoci da fare per creare fraternità. E questo lo devono fare non solo i responsabili, ma tutti coloro che vivono il Vangelo devono creare fraternità, amicizia e solidarietà. E così, figli e figlie carissimi, dobbiamo creare fraternità e amicizia. Come si crea la fraternità e l'amicizia? Se non c'è questo fra noi, datevi la mano e pregate insieme con me il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sì, grazie, Signore. Baciate la mano che avete nella mano, sia a sinistra che a destra. Baciate questa mano. È la mano del tuo fratello, del tuo compagno. E questo ti aiuterà ad essere più fraterno, a creare più fraternità. Sia benedetto il nostro Dio. Amen. Alleluia.